Ok, anche la sigla è finita. Buonasera a tutti, Moadim e Simcha. Cominciamo subito a dire Teilim, come al solito, per la situazione in Israele, per i soldati, per tutti quelli che sono feriti, per tutti gli ostaggi che possono tornare a casa sani e salvi, e anche per la mamma Molinari, e Rifua Shlema. L'Amnaseach Bismole David, Yancha, Adonai Biyom Tzarei Zagev, Hashem Unu Yaakov, Yishlach Ezecha Mikodesh, ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ולעש חדש נשאל יתן לך כלבביך וכל רצותך ימלא ימלא נרנה בשורתך ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושב אדוני משיחו יענה ומשמע קושו בגבולות ישע ימונו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה את אדוני שם אנחנו יעננו ביום קוראינו 121 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים יעניהו עזרי עזרי מעם אדוני שמים וארץ אל ייתן עמודק לך אדוני שומרך אין לנו ולישון שומר ישראל אדוני שומרך אדוני אצילך על יד ימינך יומם השמש לרכה כברך ולילה אדוני ישבוך מקרא ישבו נפשך אדוני שמור צאתך בריאך מעתה ויד עולם בעזרת השם כברתות פר אלבן קידמה כאוניונו דלבוי כמה סולטו דארי קוואלקה מונטה אין צדקה אוקיי שם עריבתי alla seconda fase della festa di Pesach, però prima di andare avanti dobbiamo raccontare un po' di storie, un po' di cose accadute. Le prime due sere solo in Italia, Chabad, i vari centri Chabad in Italia, penso che facilmente abbiamo raggiunto tra le prime due sere 2000 persone in tutta Italia che hanno partecipato a seder, quelli pubblici che facciamo per le persone che vogliono aderire. 2000 è veramente una, c'erano 2000 tra italiani, persone che venivano dall'estero, turisti e stranieri e così via. Una stima è di 2000 persone soltanto in Italia nei centri Chabad. Nel mondo non ne parliamo, migliaia e migliaia di persone che grazie ai al Rebbe, al centro di Chabad hanno potuto veramente partecipare e sentire la festa di Pesach, e penso che questa sia una cosa grandiosa, che una persona quando si trova dappertutto nel mondo, in qualsiasi isola, in qualsiasi posto sperduto del mondo, lui sa che lì può trovare un centro Chabad e può partecipare a un Shabbat, a Pesach, a Rosh Hashanah, Kippur, quello che sia. Questa è una cosa veramente grandiosa. Ringraziamo il Rebbe che ha pensato e continua a pensare a ogni singolo ebreo nel mondo che possa sentirsi a casa sua dovunque lui si trova. Figuratevi, c'era una ex compagna di classe, mi scrive poche ore prima di Pesach, sono bloccata in questo posto qua, cosa faccio? Non riesco a tornare a casa in tempo per il Pesach. E poi si accorge che l'hotel accanto a lei era un hotel di Hasidim che organizzavano appunto un seder, e lei è andata lì a fare il seder con loro, era felicissima, Baruch Hashem. E nel seder io come ogni anno conduco un seder, uno di questi 2000 è il mio seder, che tra la prima e la seconda eravamo più o meno 140-150 persone tra le due serate, e grazie a Dio posso dire che la prima sera c'erano due sorelle. E parlando con loro gli ho chiesto, dai, magari comincerete ad accendere le candele ogni venerdì sera. E Baruch Hashem, da domani sera, a quanto pare, ci saranno due nuove anime che accenderanno candele di Shabbat e porteranno luce di benedizione, di pace, non soltanto nelle loro case, ma in tutto il mondo. Perciò Baruch Hashem è stata veramente una casa grandiosa, Pesach grandioso, ma siamo ancora in mezzo a Pesach. Abbiamo raccontato tante belle storie, tante belle aneddoti, e le persone, oltre a aver fatto il Seder Pesach, ripeto, persone che magari da soli non sarebbero stati capaci o non avrebbero avuto... non è facile fare un Seder, non tutti sanno leggere, non tutti sono capaci di fare tutto il cerimoniale come si deve, allora appunto si vengono ai centri Chabad per poterlo fare. E quando vengono lì prendono, diciamo, tante belle parole, tanti discorsi, parole di Torah. Non è soltanto strettamente fare il seder, ma proprio dare a queste persone veramente un shot interiore di sentirsi parte del popolo ebraico, anche se magari loro magari per altri mesi, mesi magari non partecipano, però quando vengono a Pesach per un anno intero ricevono veramente tanta forza interiore. Speriamo che questo possa veramente essere Nachat Ruach, che Dio possa accettare, possa avere piacere di tutti gli sforzi che facciamo ogni anno per aiutare le persone. Devo raccontarvi un qualcosa che non ho avuto occasione di raccontarvi prima. Prima andiamo poi indietro. Una settimana più o meno prima di Pesach, ho preso la metropolitana qui a Milano e dovevo andare a un posto abbastanza lontano. Va bene, al ritorno da questo posto, io vado come sapete, io quando vado in giro ho sempre la mia borsa con dentro il tefilino. In questo caso avevo i tefillin e avevo anche la Matzah Shmurah, dei pacchettini della Matzah Shmurah, quella Matzah famosa, che è la Matzah fatta a mano, che si mangia le 2 sere del Seder e così via, e che appunto il Rebbe ha chiesto di dare a tutte le persone che mangiano questa Matzah e così via. Ok, io ho detto vado in metro, chissà, incontrerò qualcuno, perciò vado sempre munito. Tefillin e 2 scatolette di Matzah Shmurah. Ok, vado, torno, il viaggio era abbastanza lungo, e nel viaggio di ritorno, io col mio cellulare, stavo ricontrollando abbiamo fatto, avete visto sicuramente che ho mandato a tutti questo, mi sfugge la parola, questo piccolo brochure, neanche una brochure, pardon, è una piccola guida, ecco. La guida per Pesach con tutte le varie benedizioni, gli orari, entrate, uscite, bruciare Hamas, tutte le varie spiegazioni. Allora lo stavo ricontrollando prima di metterlo in onda, stavo guardando che non ci fossero sbagli, eccetera, eccetera. Però, appunto, essendo concentrato in quello che stavo facendo, mi sono accorto che ho superato la mia fermata della metro e sono andato una metro avanti, una fermata più avanti, e mi sono accorto che dovevo tornare indietro. Vabbè, cosa fai? Scendi alla fermata dopo, vai indietro, prendi la metro che ti porta indietro e fai la fermata e torni a casa. Ok, ero molto di fretta tra l'altro, però mi ero ricordato che anni fa avevo fatto una lezione proprio su questo. Quando ti trovi in una fila, quando ti trovi hai un ritardo, qualsiasi cosa, che il tempo non è quello che tu pensi, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare, si vede che Dio ti vuole lì in quel momento. Non ti arrabbiare, piuttosto di dire parole di salmi. Si vede che in quel momento lì tu dovevi essere lì, allora metti energia positiva, tanto il tempo ormai lo stai perdendo, la fila ce l'hai, la metro la devi riprendere, eccetera, eccetera. Almeno non perdere la pazienza e fai qualcosa di positivo. Mi sono ricordato di questa lezione che io stessa avevo fatto. Ho detto, ok, allora io per prima devo fare quello che insegno. Ho detto, va bene, divina provvidenza. Mentre camminavo per andare dall'altra parte della metropolitana che mi portava indietro, dicevo ovviamente dei salmi e facevo pensieri positivi, quello che. Ok, mentre sto scendendo le scale per prendere l'altro treno, sento qualcuno che mi chiama in ebraico. Mi chiama in ebraico, comincia a parlarmi, mi chiedeva un po' della sicurezza di Milano, come siete voi ebrei di Milano, come vi sentite, avete paura, qua e là. Esce fuori che lui era un soldato israeliano che era di passaggio qui a Milano, forse era in missione, non lo so. Ho detto, wow, che bello che ci siamo incontrati. Ho detto, voi mettete feeling con me? Lui fa, guarda, mi piacerebbe tantissimo metterli, ma non posso, perché non posso farlo in un poco luogo pubblico, perché io sono un soldato e non posso farlo, però sappi che lo vorrei tanto fare. Allora gli ho detto, beh, allora puoi sicuramente accettare una matzah da mangiare la sera del Seder. Fa, questo sicuramente lo posso accettare e mi fa anche molto piacere. Vedete, io ho perso il treno, sono arrivato, ho fatto una fermata in più. Non mi sono arrabbiato. Io dovevo incontrare questo giovane soldato perché lui era sceso in quella fermata lì, perciò io per incontrare lui ho dovuto, anche se inconsciamente, fare per sbaglio una fermata in più. ma perché noi due dovevamo incontrarci. E sapete, anche se lui non ha messo tefillin, in realtà è come se li avesse messi. Sapete perché? Perché c'è scritto che quando una persona ha una buona intenzione di fare una certa cosa, una certa mitzvah, anche se non riesce a farla poi alla fine, ma il suo intento è come se l'avesse fatta. Perciò lui era veramente intenzionato a mettere tefillin, e è come se l'avesse messi. Però una mazzà è arrivata in Israele, perché lui tornava in Israele per Pesach, perciò una mazzà è tornata a un soldato che magari in Israele non avrebbe avuto la sua mazzà shmurah. La divina provvidenza ci porta in posti, in momenti che noi non possiamo immaginarci, di fare un qualcosa che non ci aspettavamo neanche. Perciò vediamo come Dio guida i nostri passi e noi dobbiamo essere consci che in questo momento siamo in missione di Dio, di non arrabbiarci, perché Dio ci fa arrivare in certi posti, magari non scopriremo mai neanche perché. Magari io non incontravo nessuno, ma solo il fatto che io ho detto delle parole di salmi in quella fermata dal metro, già questo era abbastanza. In più ho incontrato anche questo ragazzo israeliano, perciò. Ma non finisce qua. Riprendo la metro che mi porta una fermata, ci salutiamo, lui va a casa sua, eccetera, eccetera. Ritorno nella metro e arrivo a destinazione, una fermata. Oh, mentre io esco dalla metro, c'è una signora che conosco che entra nella metro e gli ho dato anche a lei la seconda mazzà che mi era rimasta, l'ho data a questa signora. Perciò con uno sbaglio, con una, diciamo, ritardo che ho sbagliato a scendere la metro, ho incontrato due persone ebree e ho dato a loro la mazzà shmurah. Niente è mai casuale. Tutto questo ritardo era divina provvidenza che io dovevo incontrare queste due persone che, tac, una dopo l'altra le ho incontrate, che se fossi arrivato, se fossi sceso alla fermata giusta, sicuramente non le avrei incontrati. Perciò ricordatevi, ogni volta che siete in qualche posto, che avete un ritardo, una fila, qualcosa, non perdetevi d'animo, piuttosto pensate a qualcosa di positivo, accendete il nostro video, ascoltate parole Torah. Però non bisogna mai, mai arrabbiarsi della situazione che noi ci troviamo, perché Hashem sa dove guida i nostri passi. Ok, domenica sera comincia la seconda parte di Pesach, il settimo e l'ottavo per noi che siamo fuori di Israele, settimo e ottavo giorno di Pesach, che in realtà sono i giorni più importanti di tutto il Pesach, perché sono i giorni che veramente gli ebrei finalmente passano il mare. La vera, vera uscita è il settimo e per noi il settimo, gli ultimi 2 giorni di Pesach. Perché è vero che gli ebrei erano usciti dall'Egitto, però poi c'era davanti a loro c'era il mare, con tutta la storia che gli egiziani rincorrono gli ebrei e gli ebrei non sanno dove andare, di fronte c'era il Mar Rosso e dietro c'era tutto l'esercito di egiziani che vogliono portare indietro e qui vediamo la famosa storia che gli ebrei si creano 4 idee di cosa fare, ma alla fine l'idea che nessuno ha pensato è che Dio dice a Mosè: non state qui adesso a pensare a come combattere, a come arrendervi o a pregare, adesso è il momento di andare avanti, anche se davanti a voi c'è un oceano. Bisogna andare avanti, Dio dice andare avanti, voi andate, infatti le persone che hanno avuto fede sono entrate nell'acqua e l'acqua si è aperta e qui impariamo il famoso insegnamento che nella vita, anche se abbiamo degli ostacoli, abbiamo delle difficoltà davanti a noi, non dobbiamo mai tirarci indietro, ma sempre con il pensiero di andare avanti. E quando una persona nella sua vita va avanti con tanta fede in Dio, sicuramente in qualche modo Dio farà in modo che questo mare, qualsiasi esso sia la forma di questo mare, si apra davanti a noi e ci fa andare avanti. Ma se una persona non crede e si perde d'animo, non per forza questo miracolo potrà avvenire. Perciò nella vita sempre, sempre andare avanti. Adesso, a proposito appunto degli ultimi 2 giorni di Pesach, vediamo che nella storia ebraica questa sera, dell'ultima sera del Seder, di Pesach, abbiamo nella storia visto che 3 volte sono successe durante, pardon, non la settima sera, durante la prima sera del Seder, ci sono successe 3 volte nella storia un qualcosa che il popolo ebraico ha fatto, ma non era al 100% liscio. Era come se gli ebrei avessero fatto un qualcosa di non esattamente, diciamo, kasher al 100%. E mi spiego. La prima è quando Mosè viene chiamato la notte, la decima piaga. La decima piaga era l'ultima piaga e dopodiché gli ebrei sono usciti dall'Egitto. Mosè viene chiamato dal faraone che gli dice andate via. Finalmente il faraone si decide di mandare via il popolo ebraico libero. Mosè non dice che andranno per sempre. Bensì, lui dice, andremo via. E ha fatto credere che dopo 3 giorni sarebbero tornati indietro. Perché dall'inizio Mosè non ha mai chiesto la libertà totale. Dal primo giorno che Mosè è venuto a chiedere al faraone, lascia il nostro popolo uscire, era soltanto un permesso per 3 giorni per andare a fare i sacrifici per Dio. Mosè non ha mai chiesto la libertà, ripeto, totale. Perciò questa sera, dopo un anno di piaghe, finalmente il faraone lascia andare il popolo ebraico, Mosè non gli ha detto, guarda che noi andremo per sempre. No, Mosè ha fatto credere, non ha detto una bugia, non ha detto ci vediamo fra 3 giorni, ma non ha fatto neanche credere che lui tornerà. Perciò è rimasto un po' così, come se avessero in un certo senso detto una bugia bianca, anche se non ho detto una vera bugia. Infatti, quando il terzo giorno gli ebrei non tornarono indietro, come il faraone si aspettava, vennero a dire al faraone, guarda che il popolo è scappato, nonostante lui li aveva lasciati, ma sapeva per lui erano soltanto 3 giorni. Interessante notare che il faraone, dopo tutte queste piaghe che ha ricevuto, che il suo paese si è distrutto fisicamente proprio, e la morte dei primogeniti e tutte le varie piaghe, neanche 3 giorni lui era così tiranno, era così duro il suo cuore, che lui neanche per 3 giorni voleva lasciare il popolo ebraico, figuriamoci di lasciarli in eterno. Perciò la domanda è perché Mosè non ha detto la verità al faraone? Perché Mosè ha dato questa disinformazione che nel linguaggio biblico si chiama gnevat da'at, l'abbiamo studiato anche poco fa in un'altra lezione, rubare la conoscenza, rubare il pensiero di qualcuno. Rubare nella Torah non è soltanto rubare un oggetto, ma anche ingannare o far credere qualcosa, questo anche è rubare. Perciò Mosè, non avendo detto che usciamo in eterno, potrebbe essere considerato come che lui ha in qualche modo rubato la conoscenza, non ha detto la pura verità al faraone. Perché? La domanda è perché? Se il faraone era così disperato, che ormai dopo un anno di piaghe non ce la faceva più, e se Mosè avesse detto guarda che noi non torniamo più, il faraone avrebbe accettato comunque, perché era così disperato in quel momento, allora perché Mosè non ha detto chiaro tondo la verità? Mosè, che era la persona dell'emet, della pura verità, perché in questo caso Mosè ha fatto un sotterfugio? Sembrerebbe quasi che Mosè appositamente non ha detto che non torneranno indietro, perché sembrava quasi che l'uscita dall'Egitto doveva necessariamente avvenire con l'inganno. E poi vedremo perché. Ma cioè, questo fu il primo, chiamiamolo furto, furto del pensiero di qualcuno. Abbiamo spiegato che ce ne sono 3 della storia. Questo è il primo, che era appunto la sera di Pesach. Mosè, in un certo senso, inganna il faraone, in un certo senso, non dice la tutta la verità completa, dà una disinformazione e questo è considerato una sorta di furto. Il secondo furto, che ovviamente viene prima di questo, perché si parla di Giacobbe, che era prima di Mosè, è di quando Giacobbe prende le benedizioni del fratello Esaù. Quella sera che lui ha preso, è andato nella camera del papà e ha preso le benedizioni, gli ha portato il cibo, era proprio la sera che in futuro sarebbe stato Pesach. Pesach non c'era ancora da Giacobbe, ovviamente, ma la data era quella che sarebbe stata il 15 di Nisan. Perciò, essendo che i nostri padri comunque facevano tutte le mitzvot prima ancora che le venissero comandate di fare, allora quella sera era Pesach. Di nuovo vediamo un furto, un qualcosa, un inganno nel pensiero che Giacobbe entra da Isacco e fa credere che lui è Esaù per prendere le benedizioni del primogenito. Infatti, Rebecca, la mamma di Giacobbe, quando manda dentro il figlio, c'è scritto che lei prepara due capretti e li cucina nel modo come Isacco gli piaceva mangiare e glieli porta due capretti. Allora, la domanda è: com'è possibile che Isacco possa mangiare da solo due capretti? Non era una quantità troppo esagerata. Ma il punto è che due capretti era semplicemente i due tipi di sacrifici che in futuro si sarebbero portati per Pesach. Uno era Korban Chagiga, il sacrificio che si portava a ogni festivo, e l'altro era il sacrificio pasquale, che in futuro avrebbero portato. Perciò Rivka aveva già organizzato che Giacobbe portasse a suo papà Isacco i due sacrifici da mangiare che sarebbero stati in futuro. Perciò vediamo qua che questa è una prova ulteriore che quella famosa sera era la sera di Pesach, quando Giacobbe prende le benedizioni al posto di Esaù, anche lì facendo quello che si chiama Gnevat Da'at, facendo credere al papà che lui era Esaù. Diciamo un altro, tra virgolette, disinformazione, un altro sorta di furto. Il terzo caso era con Esther Hamalka, la regina Esther a Purim, la storia di Purim. Il famoso giorno, vi ricordate, nella storia ci racconta che Mordecai va da Esther e dice: guarda che c'è un complotto contro il popolo ebraico, vai da tuo marito e chiedi che ci salvi, eccetera, eccetera. E Esther cosa risponde? Non posso entrare perché mio marito sono già 30 giorni che non mi chiama. Da lui, e se io vado senza permesso, lui potrà anche uccidermi. E lei cosa fa? Dopo prende coraggio e entra, dopo aver digiunato 3 giorni e fatto la teshuva, lei alla fine entra senza permesso, va a bussare alla porta del marito, del re. Anche qui, quella sera che lei è entrata senza permesso, vuol dire non secondo la legge, lei secondo la legge non poteva neanche andare a bussare, non poteva disturbare, soltanto se il re la chiamava lei poteva andare, ma lei da parte sua neanche a bussare poteva andare a disturbare il re. Però l'ha fatto, perciò ha fatto un qualcosa che non era secondo la legge, era una cosa senza il consenso. Vediamo che di nuovo le regole vengono rotte da un membro del popolo ebraico, da Esther. E cos'era quella sera? Quella sera era proprio la sera di Pesach, il 15 di Nisan. Perciò qua vediamo che tre tzaddikim, in tre epoche diverse, la sera del Pesach hanno commesso un qualcosa non esattamente liscio, hanno un po', diciamo, fatto un qualcosa di non che la legge a loro in quel momento non permetteva. Ok, teniamo a mente queste tre storie e poi capiremo come mai la sera del Pesach deve essere che ci sono tutte queste cose non al 100% kasher, non lisce e non così ufficiali, sono successe proprio la sera di Pesach. E capiamo, dobbiamo cercare di capire il perché, cosa si nasconde dietro a queste tre cose che non è casuale. Ma prima di capire questa storia qua, andiamo a raccontare una storia che probabilmente nel passato abbiamo già toccato, già parlato, ma una storia molto interessante. C'è all'epoca del Baal Shem Tov, il grande fondatore del chassidismo in generale, il più grande forse tzaddik che avevamo avuto nella storia. Una mamma va dal Baal Shem Tov e dice che il figlio è gravemente malato e dice: per favore, i dottori hanno alzato le mani, Baal Shem Tov, tu per favore fai qualcosa, salva mio figlio, prega per lui, fai qualcosa. Lui chiama tutti i suoi alunni e cominciano a pregare per questo bambino che guarisca. Ma la situazione peggiora. A quel punto il Baal Shem Tov fa una cosa molto particolare, molto strana. Chiama i ladri della città e dice: venite tutti quanti. Li chiama, li manda a chiamare, vengono da lui e lui spiega loro, dice: c'è un bambino che ha bisogno delle nostre preghiere, per favore preghiamo per questo bambino che si salvi. Questi, i Baal Shem Tov con i ladri pregano e dopo pochissimo il bambino pian piano esce di pericolo e pian piano si riprende e non era più in pericolo di morte. Si salva e sta sempre meglio. Allora la domanda è, chiedono com'è possibile che quando hai pregato con i tuoi alunni non ha funzionato e quando hai chiamato i ladri della città sei riuscito a salvare la vita con le loro preghiere? Ma com'è possibile? Allora, il Baal Shem Tov risponde che le porte del cielo erano chiuse a chiave. A volte le porte del cielo sono veramente chiuse e serrate che una preghiera non riesce neanche a entrare. Lui dice: ho visto che le porte erano serrate e le preghiere dei nostri, dei tzadikim non salivano in cielo. Questo bambino era in pericolo. Allora ho visto che la situazione richiedeva degli esperti ad aprire dei lucchetti, ad aprire le porte. E i ladri sanno farlo. Allora sì, può essere carino come una barzelletta, che un ladro è capace di aprire le porte, ma qua stiamo parlando di una storia seria. Stiamo parlando del Baal Shem Tov. Cosa vuol dire che lui chiama dei ladri e questi ladri riescono... Ok, è un bel gioco di parole, riescono ad aprire le porte del cielo, riescono a aprire qualsiasi lucchetto, ma cosa c'entra qua? Qua stiamo parlando di un qualcosa di santo, dei suoi alunni che sono tzadikim, e qua parliamo di ladri, qualcosa di totalmente immorale. Per capire questa azione che il Baal Shem Tov ha fatto, prendiamo, una storia bellissima questa, prendiamo per esempio un bambino ribelle. Esteriormente noi cosa vediamo? Vediamo tanta negatività, tanta rabbia, tanta frustrazione, che lui è un ribelle. Però se noi andiamo a guardare questo bambino, lo prendiamo da parte e guardiamo dentro di lui, interiormente vediamo che lui semplicemente ha tanta, tanta energia, che lui non è capace di come indirizzare l'energia che lui ha tanta creatività e addirittura molte volte questi bambini che sono i bambini ribelli hanno molta anche più creatività e intelligenza dei bambini normali. Semplicemente non sono capaci di indirizzare questa forte energia che loro hanno e lo fanno in un modo negativo. Come prendiamo per esempio un Mozart o qualche genio del genere, questi personaggi in particolari. Senza un pianoforte, magari la sua genialità della musica sarebbe forse uscita in un modo negativo. Perciò quando una persona ha tanta genialità, ha tanta energia, ha tante capacità, molte volte questa overdose di energia che lui ha è più grande di lui, non riesce a guidarla, non riesce a usarla per qualcosa di buono. E cosa fa? fa qualcosa di male. Perciò ricordiamoci, quando abbiamo davanti a noi un ribelle o qualcuno del genere, non siamo subito a puntare il dito, a dire che lui bisogna buttarlo fuori dalla classe o dalla famiglia o dalla casa. No, 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 attenzione. Cerchiamo di prenderlo e indirizzarlo. Se, esattamente come dice con Roberta, una grande neshama in un corpo piccolo, una grande anima che porta tanta luce, ma il corpo non riesce a, grazie a Roberta, non riesce a, grazie Rachel, non riesce a prendere con tanta luce di quest'anima, perciò esplode, non sa come reagire. Perciò la soluzione dei ladri non è dirgli non rompete le porte, non rompete i lucchetti, smettete di fare i ladri. Nessuno tornerà sui suoi passi in questo modo. Bensì bisogna insegnare a questi ladri come rompere i lucchetti del cielo. Se tu sei capace in una certa cosa, non posso bloccarti di non farti fare quella cosa. Devo usare la tua capacità, la tua energia positiva, indirizzandoti a usarla per qualcosa di buono. Se questi ladri, l'unica cosa che sapevano fare era rompere, irrompere in una porta, entrare in una casa, entrare e rompere il lucchetto di una porta, se questo è quello che lui sa fare, il Bashimdo ha detto benissimo, uso la loro caparbietà, la loro capacità per un qualcosa di buono, per salvare la vita a un bambino. Perciò insegnare come cambiare il mondo anziché distruggere il mondo. Il Bashimdo ha detto ragazzi, voi avete una grande potenzialità. Voi con questa anima così forte che avete, voi potete aggiustare, migliorare il mondo. Voi però quando rubate rovinate il mondo perché portate negatività nel mondo. Quando tu spieghi una cosa con dolcezza a una persona, si spera che tu riesca a aiutarlo, a incentivarlo a usare le sue capacità per il bene anziché che il male. Perciò aiutarlo a usare la sua energia anziché soffocarlo. Non bisogna mai soffocare una persona, al contrario, bisogna sapere fare illuminare la forza che ha in lui. Torniamo adesso agli ebrei. Perché dovevano scappare? Perché Mosè in quel momento fatidico non ha detto al faraone guarda che noi non torniamo più? Era una sorta di inganno, era come se lui stava scappando dal faraone. Perché? Perché doveva essere in questi termini qua? La risposta è perché se loro non scappavano, non sarebbero mai riusciti ad uscire. Perché l'Egitto era ancora dentro di loro. È vero, è passato un anno. Dio si è dimostrato, si è rivelato. È vero, tanti ebrei non hanno creduto, ma tanti hanno creduto in Dio, in Mosè, hanno visto le piaghe, volevano uscire. Però, dopo 210 anni che loro erano schiavi in Egitto, che loro ormai erano diventati idolatri come gli egiziani, erano in tutto e per tutto uguali come loro. Sì, Mosè arriva e gli promette di uscire, però loro non erano ancora veramente pronti, perché l'Egitto, tutto quello che rappresentava l'Egitto, l'impurità e le cose cattive dell'Egitto, erano ancora dentro di loro. La loro mente era ancora impregnata degli usi e costumi dell'Egitto. Perciò, anche se loro fossero usciti normalmente, l'Egitto era ancora dentro di loro. E non sarebbero riusciti a liberarsene, perché il faraone li avrebbe in tutta la vita li avrebbe inseguiti. Se loro fossero usciti normalmente, il faraone li avrebbe il pensiero, il ricordo di faraone, tutta la vita li avrebbe rincorsi. Però scappando dall'Egitto era diverso. Puoi lasciare il faraone, ma il faraone non lascia te, se non che per liberartene devi fare un qualcosa di non convenzionale. Questo è il punto. Tutte le tre storie che abbiamo raccontato della prima sera del Seder, che ebbrezza di Kima, hanno fatto qualcosa di non convenzionale, di non dritto, di non normale. Questo è perché? Perché a volte nella vita, per scappare da una situazione, per uscire dalla situazione che ci sta opprimendo, a volte noi non riusciamo ad uscire con le nostre forze, perché la cosa è troppo profonda, è troppo dentro di noi. Cosa ci dice la Torah di fare? A volte devi scappare. Non devi seguire la regola, non devi fare la cosa convenzionale, perché dopo centinaia di anni di assimilazione, gli ebrei erano intossicati dal faraone. E anche se usciti, non sarebbero, avrebbero voluto tornare indietro. Perciò dovevano scappare dall'idea, dalla voce del faraone che c'era dentro di loro, che voleva ricondurli in Egitto. Quando tu, a volte, una persona, cos'è la libertà? Noi parliamo a Pesach, libertà, persone libere, oggi è il giorno della liberazione, eccetera, eccetera. La libertà è che c'è chi dice che libertà vuol dire di non avere energia negativa, di non essere sotto trauma, di non avere angoscia, frustrazione, eccetera, eccetera. Secondo qualcuno, libertà è questo, uno che non ha nessun tipo di problema interiormente. Ma se fosse così, che libertà vuol dire non avere trauma, non avere angosce, paure, poche persone al mondo potrebbero dire veramente di essere persone libere, perché tutti abbiamo qualcosa che ci portiamo dietro, un trauma, una paura, un ricordo, uno scheletro nell'armadio, tutti abbiamo, chi più, chi meno, abbiamo qualcosa che ci porta dietro. Perciò se tu dici per essere libero devi essere totalmente pulito da queste cose, allora nessuno rimane, nessuno si salva. Ma la vera definizione di libertà è la seguente, che io posso avere in realtà tutte queste restrizioni, paura, angosce, traumi, magari ce le ho tutte, però magari non mi libererò mai da esse, magari me le porterò avanti per 120 anni. Ma le puoi identificare e volere scappare e distaccarmi da loro. Una persona, il primo passo per guarire è identificare il male. Ho un qualcosa che non va? Un trauma? Devo scoprire cos'è questo trauma. Ho un'angoscia, ho un qualcosa che mi blocca? La prima cosa è identificare la malattia, la disfunzione, la problematica. Perché se non la riconosci non puoi curarla. Perché a volte, per distaccarmi dai miei problemi, a volte scappare è l'unica soluzione. A volte, per esempio, quando c'è un animale feroce che sta venendo e ci rincorre che ci vuole sbranare, in questo momento non è il momento di dire io non devo scappare. Certo che di norma non bisogna scappare, bisogna affrontare i problemi, certo, ma quando il problema è così feroce, come un animale che viene in una giungla davanti a te, non stai a fare lì l'eroe. È ovvio che davanti a una situazione feroce, di un animale feroce, tu cerchi di scappare, perché sennò ti sbrana, ok? Perciò anche nella vita, che quando abbiamo qualcosa che dobbiamo scappare, e questa è da cosa scappiamo noi? Dalla nostra voce interna, dalla voce del faraone che ti dice: tu sei mio ostaggio, dove pensi di andare? Il faraone, qualsiasi esso sia, qualsiasi faraone che noi abbiamo nel nostro armadio, qualcuno, il faraone, l'uomo nero, qualsiasi esso sia, lui, anche se non riesce a prenderci, ma ci vuole psicologicamente bloccare. La sua voce ci rimbomba sempre nell'orecchio e ci dice: Ma dove pensi di andare? Tu appartieni a me. Tu sei mio schiavo. Tu pretendi di liberarti da me quando per anni io ti ho soggiogato, ti ho schiavizzato, ho abusato di te? Tu di colpo pensi che puoi salvarti da me? E Faraone ci prende in giro. E questa vocina ci dice, in realtà è vero, io pensavo di liberarmi, ma non sono all'altezza. Quando abbiamo questa voce che continua a denigrarci, a buttarci giù, a toglierci il coraggio, dobbiamo scappare da questa voce perché è una voce nociva, è una voce interiore a noi, è il continuo della voce del faraone che ti vuole continuare a prendere in ostaggio anche a distanza. Poi, ovviamente, c'è il concetto di confrontarsi col problema. Superare il problema, certo, ma a volte la reazione immediata a volte richiede di scappare. Di scappare per poi mettere a posto, ma al momento io devo scappare, se no morirò. Perciò è giusto a volte scappare per rimanere vivi, ma l'idea è che bisogna scegliere di uscire dall'Egitto. Loro, se Mosè non li portava fuori, se il faraone li cacciava via, forse no, volevano rimanere lì. E questa è libertà, non rimanere paralizzati dalla paura, bensì agire, agire e reagire. Mai essere bloccati. Certo, è facile raccontarlo. Proviamo a immedesimarci. 210 anni di schiavitù. Non erano umani, erano degli oggetti, degli schiavi, erano proprio, non avevano nessun, non avevano niente. Allora uno dice, ovvio, Mosè arriva, devi saltare in aria, devi saltare e andare via. Non era così. Non era così perché loro erano oppressi mentalmente. Quante volte una persona che è ostaggio di un tiranno, anche se la porta è aperta, non riesce ad andare via perché è plagiato dalla persona che lo sta tenendo in ostaggio. Non è un gioco, non possiamo mai giudicare cosa passa nella mente di quella persona in quel momento lì. Ma potevi scappare, perché non l'hai fatto? E certo che no, perché ho paura. La paura mi blocca, la paura paralizza una persona. Non si può giudicare mai. Perciò gli ebrei erano paralizzati e se non scappavano via con un inganno, non sarebbero riusciti, sarebbero rimasti in Egitto. Perciò Mosè ha dovuto fare un qualcosa di non convenzionale, una spinta in più per far sì che gli ebrei potessero uscire e una volta usciti non sarebbero mai più tornati. Attenzione! Non scappiamo da noi stessi, eh? Quando diciamo scappare, mai scappare da noi stessi, bensì dalla voce che c'è in noi, dalla voce del faraone, dalla voce che noi continuiamo a sentire del faraone. Libertà significa essere liberi di scegliere e non obbligato o sottomesso di cosa scegliere. Libertà vuol dire che io ho la libertà di scegliere, non devo essere obbligato che qualcuno mi dica cosa scegliere. Quando verrà Mashiach e di nuovo dovremo uscire liberi una volta per tutte, a quel punto lì non sarà come nell'Egitto che dovremmo scappare via. A quel punto lì, per uscire dalla diaspora, non sarà più necessario perché saremo disintossicati da tutto quello che è il faraone di oggi anche. All'epoca erano ancora intossicati. Noi, con tutto questo lungo, perché il Galut, questa diaspora è così lunga, che ci dà il tempo di disintossicarci da tutto quello che è male, perché ci stiamo lavorando sopra. Tutte le persone che fanno Teshuvah e si avvicinano a Dio, pian piano si stanno allontanando dal male per avvicinarsi a Dio. Perciò non è una cosa di colpo, è un lungo percorso. Ora capiamo il perché rubare, tra virgolette, e tutte le cose che abbiamo elencato prima, Giacobbe, Esther, perché quella voce in te vuole convincerti che sei un incapace. Oggi, guardiamo oggi, una persona vuole avvicinarsi a Dio. Una vita intera non ha fatto nessuna mitzvah, decide che vuole avvicinarsi a Dio. Ma lui c'ha una voce dentro di sé che dice: ma tu sei un peccatore. Tutta la vita hai peccato, hai tradito Dio, hai rubato, hai fatto questo e quest'altro, di colpo pensi che tu puoi fare teshuva, puoi tornare a Dio? Ma figurati. E ecco perché devi andare contro a questa voce in un modo non convenzionale. Perché lui si comporta, il tuo Yetzer Hara, l'inclinazione al male che tu hai dentro, lui si comporta in un modo non convenzionale, perché cerca di psicologicamente di bloccarti. Se un nemico viene e combatte apertamente, allora chi vince? Che vinca il migliore, che vinca il più forte. Allora va bene. Ma se il nemico viene in un modo con armi non convenzionali, perciò con psicologia, e ti vuole rapire la testa psicologicamente, facendoti credere che tu non valia niente, quello è una cosa grave da fare. Quella è una mossa non convenzionale. Perciò a una cosa non convenzionale bisogna rispondere in modo non convenzionale. Se qualcuno viene con le armi atomiche, non puoi andare a combattere con la mitra, devi andare con armi atomiche. Perciò con la stessa potenza che viene l'attacco, noi dobbiamo essere capaci di rispondere. Perciò anche qui, visto che il faraone, qualsiasi sia il faraone della nostra vita, il nostro Yetzer Hara viene a dirci: ma tu come fai a tornare a Dio che tutta la vita hai peccato? Questa è una cosa gravissima che il nostro subconscio ci vuole bloccare, il nostro Yetzer Hara ci vuole bloccare dal crescere, dal volare, dal fare il pentimento, da farti teshuva. Niente al mondo può bloccare una persona da fare esattamente manipolare il cervello. Niente al mondo ci può manipolare dal non fare la cosa giusta. Perciò se c'è qualcuno che viene in questo modo, dobbiamo rispondere nello stesso modo. Perciò non dobbiamo fare pace con i nostri problemi. Se noi facciamo pace con i problemi, perdiamo la battaglia. Perché i problemi sussistono. I problemi che abbiamo interiormente, questa voce che ci dice sei un fallito, sei un incapace, mai e poi mai Dio ti perdonerà. Questa non è la voce divina, è una voce diabolica che ti vuole fermare, ma non è convenzionale, perciò tu devi rispondere con il modo non convenzionale. Perché se no perdiamo la battaglia. I problemi bisogna identificarli, ammettere che ci sono e a volte scappare via per non rimanere intossicato. Uscire dall'Egitto significa dovunque ti trovi nella vita, dovunque ti trovi, non soltanto geograficamente, qualsiasi situazione della tua vita che ti trovi, Dio dice: prendi la mia mano e ti aiuto a liberarti. A volte da soli non riusciamo a liberarci. Abbiamo bisogno di un amico, di un rabbino, di un psicologo, di Dio ovviamente sempre. Ma quando ci porgono la mano e ci dicono: salta, ti prendo io e ti aiuto a liberarti, allora senza ascoltare quella voce del faraone interna a noi che continua a dirti chi sei tu per essere libero, per essere felice, per essere un tzaddik, chi sei tu che pensi veramente che puoi cambiare la tua vita? Non ascoltiamo quella voce, non lasciamoci prendere dalla voce del faraone, che lui vuole farci sentire soltanto in colpa dei nostri sbagli. Tutti sbagliamo, siamo umani, ma non per questo dobbiamo sentirci in colpa di uno sbaglio fatto. Dobbiamo mettere a posto lo sbaglio, rettificare lo sbaglio, sicuramente, ma non con i sensi di colpa. Bisogna identificare chi è il faraone della situazione e chi è il Mosè della situazione, e per capire da chi scappare e per capire a chi attaccarci. E questo è il punto di Pesach. Pesach, che siamo la settima sera che noi usciremo dall'Egitto finalmente, questo è quell'insegnamento di vita che la festa ci vuole dare, di mai lasciare che nessun ricordo del passato, che nessun peccato del passato, che nessun modello di vita sbagliato che abbiamo seguito, niente ci deve fermare dal poter dire cambio pagina, lascio il passato e vado avanti. Niente ci può fermare e ci deve fermare. Concludendo, tutti vogliamo libertà, tutti vogliamo cancellare le brutte cose del passato, e tutte le cose che ci soffocano, le nostre insicurezze, i problemi della società, tutti vogliamo essere liberi, no? Ma la domanda è come? La storia la sappiamo benissimo. Gli ebrei, che erano schiavi, quando Mosè arriva a dirgli usciamo dall'Egitto, uno si può immaginare che quando Mosè dice seguitemi, quanti l'hanno seguito? Quanti sono saltati di gioia? Il 100%? No. 50%? No. Il 20% soltanto. Il 20% di tutta la popolazione ha creduto a Mosè e l'ha seguito. Com'è possibile? Se lui è venuto con il messaggio di libertà, cosa che loro non aspettavano altro, 210 anni che erano schiavi, dovresti saltare di gioia quando qualcuno viene a dirti che ti sto liberando. Perché? Sapete perché? Perché noi pensiamo che la libertà sia un regalo, che ci deve arrivare dall'alto. Mentre noi stiamo lì a far niente, Dio liberami, noi stiamo magari a girarci i pollici, non facciamo niente. E pensiamo che la libertà è un regalo che venga da Dio. Non è così. E lo vediamo dalla storia. Libertà è una scelta, non è un'eredità. Devi andare e prendere la tua libertà. Dio è venuto con tutte le intenzioni di salvare tutti gli ebrei. Ma se l'ebreo non vuole salvarsi, neanche Dio può salvarlo. Se una persona non vuole uscire dal suo pozzo, dal suo fango, neanche Dio lo può aiutare, perché determinate cose la persona deve decidere. Quegli ebrei che non sono usciti, quell'80% che non sono usciti e sono morti in Egitto, perché loro non volevano. Magari pensavano che la salvezza doveva venire gratuitamente. Dio gli ha dato la mano, gli ha porto la mano. Ma loro non hanno accettato, loro non hanno preso la mano di Dio per salvarsi. Questo è tutto il punto. Libertà è una scelta, non è un'eredità, non è un obbligo che qualcuno è obbligato a salvarci. Dobbiamo noi prenderlo. Una volta uscito dall'Egitto, finché sono arrivati in Israele, in mezzo cosa c'era? Il deserto, giusto? Il deserto è quello che dicevamo prima, che Dio dice non c'è niente che possa darvi. Il deserto è vuoto, è libero. Prima di arrivare in Israele c'è questo stadio che anni e anni gli ebrei erano nel deserto. Dio sta dicendo con questo messaggio: non c'è niente che io possa darvi per rendervi liberi. Niente che io possa fare, solo la vostra voglia di crescere. E di volere uscire dall'Egitto, essere pronto a passare tramite il deserto e arrivare in terra di Israele. Questa è la responsabilità che ognuno di noi ha. La libertà è una tua responsabilità. Neanche Dio te la può dare se tu non la vuoi. Che Hashem ci aiuti, che tutti noi ci sentiamo di volere, dobbiamo sentire il desiderio, il bisogno di liberarci dal nostro modo di vivere, dalle nostre catene, dai nostri pensieri che dicevamo prima che ci vogliono opprimere, dal faraone, dai vari faraoni che noi abbiamo. Dio dice: io ti aiuto, ma se tu non vuoi, tu devi volere. Pesach, questa settimana, ognuno di noi deve liberarsi delle proprie paure e di essere capace di abbracciare Dio, ma anche nel rapporto con Dio. Molte volte noi non facciamo le mitzvot perché semplicemente abbiamo paura di questo rapporto. Ma se io mi lego a Dio con una mitzvah, se io accetto di candere Shabbat, poi sarò obbligato a fare tefillin, kasher, Shabbat. E questa è l'angoscia che ci dà. A volte non vogliamo neanche cominciare un rapporto con Dio troppo serio, perché poi ci sentiamo che siamo obbligati a fare il resto. In realtà, quando una persona apre un rapporto con Dio, Dio ti prende. Essere una persona che studia Torah e fa le mitzvot non è una cosa impossibile, però è un'angoscia che noi abbiamo. Non riusciamo perché abbiamo paura di fare quel passo. Che questo fine Pesach possa aiutare tutti noi a capire com'è facile abbracciare Dio e com'è bene per ognuno di noi abbracciare Dio e seguirlo, e pian piano vedremo che in un batter d'occhio riusciremo a fare tutte le mitzvot, ma non perché siamo obbligati, semplicemente perché lo desideriamo dal profondo del cuore, perché finalmente siamo riusciti a rompere le catene che ci separano da Hashem. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e che Hashem ci aiuti a tutti veramente a essere persone libere di connetterci con Hashem. Shabbat Shalom e Chag Sameach. Domani sera le candele, la Berakha è normale come ogni Shabbat perché non è festivo. Domenica sera e lunedì sera diremo la Berakha, la Dlik Ner Shel Yom Tov, senza menzionare Shehecheyanu. Shabbat Shalom e Chag Sameach.